Ho ancora viva nella memoria l'immensa folla di oltre mezzo milione di persone che hanno salutato a Giuba il 9 luglio scorso l'alzabandiera della nuova Repubblica del Sud Sudan e la stretta di mano tra il presidente Bashir e il presidente Salva Kiir. Sono stato anch'io testimone di un evento davvero storico, forse l'ultima pagina della storia del colonialismo in Africa e l'inizio di una nuova fase della storia del Sudan che non sarà più lo stesso e che vede oggi due nazioni sorelle che devono trovare modi e mezzi per continuare a vivere relazioni di buon vicinato e di collaborazione economica e sociale. I due paesi hanno bisogno l'uno dell'altro e non si può immaginare che i confini, che devono essere ancora disegnati, taglieranno i profondi legami che uniscono i due stati. I due paesi hanno davanti a sé una strada tutta in salita. Terminata la fase dell'euforia e delle celebrazioni nel sud, è ora di costruire uno Stato che ha visto solo la posa della prima pietra. Tutto deve essere messo in piedi, l'attività economica e commerciale, la partecipazione democratica dei cittadini, le infrastrutture, la riconciliazione tra i vari gruppi etnici. Le enormi ricchezze del paese devono essere usate per il bene comune, concetto più volte richiamato dal presidente Salva Kiir nel suo discorso a Giuba, e quindi debellare la corruzione e l'individualismo è la priorità delle priorità. Nel nord si stanno ancora valutando le conseguenze della separazione del sud. Dal punto di vista economico le perdite sono davvero grandi. Inoltre il governo sta reagendo con una politica di rimpatrio di tutti i sudsudanesi che stanno cercando di raggiungere il sud con mezzi di fortuna. Un decreto governativo di recente ha ordinato a tutto il settore pubblico e a quello privato di licenziare tutti i sudisti. Nei prossimi 9 mesi i sudisti dovranno regolarizzare la loro posizione. Siamo in attesa della nuova legge sulla cittadinanza, che certamente renderà molto difficile la vita dei sudisti residenti nel nord, che avranno così bisogno del permesso di soggiorno, del permesso di lavoro per rimanere nel nord, come tutti gli altri stranieri. I segnali che giungono in questi giorni, da una parte invitano a un cauto ottimismo, come il recente trattato di pace di Doha per il Darfur, e dall'altra la situazione in Abyei, nel sud Kordofan, nel Blue Nile, è molto preoccupante. L'escalation militare e le conseguenze tragiche per la popolazione civile non possono non destare una seria preoccupazione e attenzione.
Qual è il ruolo della Chiesa in questo nuovo Stato e qual è la situazione dei cristiani nel nord?
Lo scenario che si presenta per la Chiesa può essere così descritto. Nel sud la Chiesa è tutta protesa verso una nuova evangelizzazione. In prima linea nella costruzione e nella formazione delle coscienze dei cristiani e dei cittadini, oltre a promuovere progetti di sviluppo nel campo sociale, assistenziale ed economico. 20 anni di guerra hanno lasciato ancora profonde ferite che devono essere riemarginate con il perdono e la riconciliazione. A me sembra che formazione, coinvolgimento e testimonianza siano le parole d'ordine del suo nuovo piano pastorale. È bene ricordare che la maggior parte dei cittadini sudanesi, cristiani e cattolici si trova proprio nel sud, dove ci sono 7 diocesi che oggi devono elaborare un nuovo piano pastorale, un nuovo piano d'azione, una nuova strategia per essere realmente presenti nella costruzione del nuovo Stato. Nel nord si vede una Chiesa che si scopre in un certo senso ridimensionata nei numeri, ma sempre presente e in dialogo con le altre confessioni cristiane e ora in particolare con l'Islam. Proprio nei giorni scorsi c'è stato a Khartoum l'incontro dei vescovi del nord e al termine di questa riunione hanno trasmesso a tutto il popolo cristiano presente nella Repubblica del Sudan un messaggio di speranza e di azione. Quindi direi nel sud una Chiesa tutta protesa verso la nuova opera di evangelizzazione e nel nord una Chiesa pur ridimensionata, più povera, che ora si scopre in contatto più diretto con la Chiesa, piccole comunità di base, mantenendo viva la fede che diventa testimonianza in un contesto che sarà probabilmente, certamente, più arabo e islamizzato.
Sabato scorso è morto Monsignor Mazzolari, vescovo di Rumbek. Un suo ricordo.
Monsignor Mazzolari, il caro Monsignor Mazzolari, la notizia della sua morte improvvisa ha colpito davvero tutti, lasciando un senso di grande tristezza. Il mio è quindi un ricordo grato e commosso. L'avevo sentito solo qualche giorno fa e nulla mi faceva presagire la sua scomparsa. Avevamo parlato di tanti progetti e discussi insieme di tante iniziative. Monsignor Mazzolari è stato un grande missionario, un bravo vescovo, un vero figlio di San Daniele Comboni. Ha amato l'Africa e ha amato gli africani. La sua mitezza, la sua bontà erano pari alla sua intraprendenza e generosità. I tanti progetti di sviluppo nel campo dell'educazione, della sanità, sono il segno evidente e concreto dell'impegno della Chiesa per l'evangelizzazione e la promozione umana. Vorrei ricordare a questo proposito il suo amore e la sua attenzione al mondo dei giovani. Abbiamo celebrato insieme due congressi giovanili a Rumbek e a Irol, proprio per preparare i nuovi leaders cristiani del Sud Sudan. Quando mi hanno telefonato sabato mattina verso le 8 per comunicarmi la notizia della sua scomparsa, mi è venuta proprio questa immagine, come Mosè ha guidato il suo popolo verso la terra promessa, lo ha aiutato e lo ha visto entrare nella nuova patria, ma il Signore lo ha chiamato accanto a sé. Tutto ciò che è stato realizzato a Rumbek porta l'impronta di Monsignor Cesare, e ciò resterà a lungo a parlarci di lui. Sono certo che la sua memoria resterà in benedizione in tutto il Sudan.